L'espressione piena di grazia indica l'opera meravigliosa dell'amore di Dio, che ha voluto ridarci la vita e la libertà perduti col peccato mediante il suo Figlio unigenito incarnato, morto e risorto.
Le parole di Benedetto XVI all'Angelus di giovedì 8 dicembre nel corso della celebrazione dell'Immacolata. Sull'eco di queste parole apriamo il nostro programma di pagine, fogli e parole. Ben trovati all'ascolto.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Cominciamo questo allestimento odierno di pagine, foglie e parole sfogliando il messaggero di Sant'Antonio che è appena arrivato, in queste giornate proprio è arrivato in redazione, è un mensile, appunto io vi leggo l'apertura dell'editoriale del direttore padre Ugo Sartorio che titola il suo editoriale appunto In cammino verso colui che viene. L'avvento porta ogni anno una ventata di aria nuova. Essendo un tempo inaugurale, ci permette di rimettere in ordine i pensieri, di riallineare i desideri, di riorganizzare la progettualità, magari dopo periodi di stanca nei quali la vita si è ingarbugliata. Si ricomincia a fare sul serio, intuendo che nel fluire del tempo il Signore ci offre opportunità che sarebbe un peccato sprecare. La prima di queste è riattivare la nostra attesa, rialzare la testa, perché da lontano il Signore si fa vicino e viene come un ladro, immagine biblica a prima vista piuttosto strana che allude a rapidità e imprevedibilità. Quasi un avviso per farci capire che attendere il Signore non è possibile se non si sta allerta, scrutando la parola e leggendo i segni dei tempi. Spesso purtroppo l'attesa dei cristiani non è così evidente, e a tal proposito fanno pensare le parole dello scrittore Ignazio Silone, credente inquieto, il quale era solito dire: diffido di quei cristiani che attendono la venuta del Signore con la stessa indifferenza con cui sul marciapiede si aspetta il tram. Qualificare l'attesa è dunque il primo atteggiamento per andare verso il Natale da protagonisti. C'è poi un secondo verbo che conduce alla grotta di Betlemme: camminare. L'uomo è un essere che cammina. Pensate ai genitori, i quali non vedono l'ora che il proprio bambino muova i primi passi, cominciando a esplorare la vita. Pensate alla preistoria, 3 milioni di anni fa, quando l'uomo per la prima volta conquistò la posizione eretta, inaugurando un modo nuovo di abitare il mondo. Pensate a Gesù, che 2000 anni fa camminava sulle strade della Palestina, incontrando i discepoli e le folle, i ricchi e i poveri, con una predilezione per i secondi. Per lo scrittore Mauro Corona, uomo ruvido e schietto, amante dei boschi e delle montagne, per camminare necessitano 3 cose: un po' di tempo, molta volontà e buone motivazioni. Le prime 2, dice ancora Mauro Corona, si possono trovare abbastanza facilmente. La terza è invece la più difficile: mettere un piede davanti all'altro 1000 volte. Non si può fare se non ci sono buone motivazioni. E questo vale anche per il nostro cammino verso il Natale. Dobbiamo innanzitutto trovare buoni motivi, magari rispolverando quelli assopiti di una volta, rimettendoli a fuoco, oppure riscegliendo la direzione. Dopo attendere e camminare, c'è un altro verbo che va ripreso e ripassato perché l'avvento corra al suo esito: gioire. Senza gioia, Natale non sarebbe Natale. Anche se la gioia del Natale è spesso come una cartina al tornasole che mette in evidenza tutte quelle situazioni in cui la gioia non c'è, la serenità e la pace interiore mancano. Penso a chi è depresso e non ce la fa a illuminarsi, nemmeno per un attimo, infastidito da troppe luci. Molti, anche nel Natale, soprattutto nel Natale, rimangono spettatori della gioia altrui, quasi quasi sigillati in una solitudine invincibile. Possono essere circondati da amore, ma l'amore non li raggiunge. Ascoltano parole di incoraggiamento e le sentono come parole vuote. C'è grande sofferenza in queste persone, ma non meno in chi è loro vicino e si sente quasi inutile, incapace di stabilire reciprocità. Che cosa dire? Innanzitutto che non è tutto oro quello che luccica, perché quella che molti ostentano è solo una gioia forzata, una felicità dopata. Inoltre anche nella sofferenza, nonostante la sofferenza, anche se non è facile, può essere custodita e alimentata la fiammella della gioia. Sono convinto che solo la gioia che sa resistere agli attacchi, anche corrosivi della vita, imprevisti, perdite, insuccessi, è provata e quindi davvero nostra. Natale è il tempo di questa gioia discreta, poco appariscente, vera, a tu per tu con Dio, per il quale siamo amabili sempre. Che è il motivo per cui possiamo dirci l'un l'altro buon Natale. Questa l'editoriale di padre Ugo Sartorio, direttore del Messaggero di Sant'Antonio. Con questa prima pagina, con questo primo editoriale, apriamo il nostro programma odierno, che vi ricordo essere Pagine, Fogli e Parole. Ancora ben trovati all'ascolto. Isn't She Lovely di Steve Wonder accompagna Pagine, Foglie e Parole. Siamo in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Con la Louisiana, il Foglio, il quotidiano Il Foglio racconta la vita e le opere del convertito più riluttante di tutta l'Inghilterra, l'amico di Tolkien, che con le sue lezioni ha cambiato Oxford e Cambridge. Con le sue fiabe e i romanzi ha incantato il mondo, l'autore di Narnia, che ci ha fatto sbirciare tra le lettere del diavolo e viaggiare nello spazio, il pagano innamorato di Cristo, che non ha mai smesso di bere, ridere e fumare, pronto a combattere contro ogni possibile abolizione dell'uomo, con brani e testimonianze mai pubblicati sinora in Italia. Di Edoardo Rialti vi leggo Dio su Marte. Un uomo sbarca su un altro pianeta e da straniero spaventato e sospettoso passa progressivamente dalla parte dei suoi abitanti, alieni, intelligenti e pacifici, pronto a contrastare i progetti di conquista degli altri terrestri in uno scontro terribile tra una saggezza millenaria e la rapacità violenta del colonialismo. È la trama del pluripremiato film Avatar, scritto e diretto da James Cameron. Ma non tutti sanno che non si tratta affatto di una storia nuova, anzi, oltre 60 anni fa, Lewis l'aveva già narrato in un suo romanzo, Lontano dal pianeta silenzioso, che avrebbe cambiato la storia della fantascienza. Film come Soldato Blu o Il piccolo grande uomo sono stati, rispetto all'immaginario dei pelle rossa, non più barbari sanguinari, il romanzo di Lewis è stato riguardato ai viaggi spaziali e agli alieni, che nelle riviste degli anni 20 e 30 erano rappresentati come insetti giganteschi e disgustosi. Con Lewis si sarebbe aperto tutto un altro ciclo. Il noto professore di Oxford, studioso di Dante e Spencer, era anche un grande appassionato di fantascienza e lamentava che i pochi studi sull'argomento erano scritti da persone che chiaramente detestavano l'oggetto del loro articolo. È molto pericoloso scrivere riguardo a qualcosa che detesti. Lewis consigliava piuttosto, in questo come in qualsiasi altro caso, di rivolgersi agli amanti del genere e allora potremmo conoscerne i veri difetti. Altrimenti troveremo l'epica biasimata per non essere un romanzo, le farse per non essere commedie elevate. Chi è che vorrebbe sapere di un chiaretto mal considerato da un astemio totale o di una donna da un noto misogino? Egli arriva a sostenere che persino se leggere fantascienza fosse un vizio, coloro che non possono capire la vera tentazione di quel vizio non saranno adatti a dirci niente di valido al suo riguardo, proprio come io, per esempio, che non ho alcun gusto per i giochi di carte, non potrei trovare niente di veramente utile da dire per ammonire contro il gioco pesante. Ma per Lewis la fantascienza non era affatto un vizio, ma un desiderio innato in chiunque rivolga uno sguardo attento e curioso al mondo attorno a sé. Quando apprendiamo dalle scienze la probabile natura di luoghi o condizioni di cui l'umanità non ha fatto esperienza, l'uomo normale ha l'impulso di provare a immaginarli. C'è un uomo tanto ottuso che possa guardare la luna attraverso un telescopio e non domandarci come sarebbe camminare lungo quelle montagne o sotto quel nero cielo fitto di stelle. E difatti, gli uomini hanno fatto questo per secoli. Come sarebbe l'Ade se lo si potesse raggiungere da vivi? Dante vi ci conduce e gli descrive con tutto il gusto della successiva fantascienza la sua sorpresa nel vedere il sole in una posizione simile. Meglio ancora, come sarebbe se si potesse raggiungere il centro della terra? Dante ve lo racconta alla fine dell'Inferno, quando, assieme a Virgilio, dopo essere discesi giù dalle spalle ai fianchi di Lucifero, si trovò a salire su per i fianchi verso i suoi piedi, perché naturalmente avevano oltrepassato il centro della gravità. È un effetto da perfetta fantascienza. E proprio come nella Divina Commedia o nelle grandi fiabe, anche in questo caso i protagonisti della fantascienza si rivelano essere le persone più comuni. Raccontare vicende strane che capitino a persone strane vuol dire disporre di fin troppa stranezza. Chi fissa l'insolito non dovrebbe essere insolito a sua volta. Dovrebbe avvicinarsi il più possibile all'uomo qualunque. Naturalmente non dobbiamo confondere i personaggi semplici e tipici con quelli impossibili e non convincenti. La modernità letteraria ha assegnato la corona della preminenza alle vicende di introspezione psicologica, ma non dobbiamo permettere ai romanzi d'ambiente di dettare legge a tutta la letteratura, che ciascuno domini sui propri reami. Non dobbiamo prestare ascolto alla massima di Pope sullo studio adeguato dell'umanità. Adeguato studio dell'uomo è tutto. L'adeguato studio dell'uomo, in quanto artista, è tutto ciò che offre un punto di appoggio all'immaginazione e alle passioni. Dietro al malcelato disprezzo per la fantascienza da parte dei letterati seri, impegnati a fotografare e migliorare la società, Lewis leggeva l'insinuazione che chi legge o scrive storie del genere è con tutta probabilità un fascista. Cosa si celi in una allusione del genere è simile a quanto segue. Se fossimo tutti su una nave e ci fossero dei contrasti tra gli addetti, posso ben immaginare il loro principale portavoce degnare di uno sguardo poco favorevole a chiunque si sottraesse alle aspre discussioni nel salone o nella cambusa per salire in coperta a prendere una boccata d'aria. Perché egli, lassù, sentirebbe il sale, vedrebbe la vastità delle acque e ricorderebbe che la nave stessa viene da qualche parte ed è diretta da un'altra parte. Si ricorderebbe di cose come la nebbia, le tempeste e il ghiaccio. Quello che da basso era sembrato, nella luce e nel calore delle stanze, solo lo scenario di una crisi politica, apparirebbe adesso più come un minuscolo guscio d'uovo in un rapido movimento, in una immensa oscurità sulla superficie di un elemento nel quale la vita non è possibile. Questo non cambierà necessariamente le sue convinzioni riguardo le ragioni e i torti della disputa al piano di sotto, ma probabilmente gliele mostrerebbe sotto una luce diversa. La vera dittatura per Lewis era la pretesa di una certa filosofia, di una certa letteratura di dettare confini entro i quali lo sguardo dell'uomo dovesse concentrarsi. Ecco perché persone simili hanno sempre pronta l'accusa di evasione. Non l'avevo mai pienamente compreso finché il mio amico professore Tolkien non mi fece la semplice domanda: che tipo di uomini ti aspetteresti più preoccupati e più ostili all'idea di un'evasione? E diede poi l'ovvia risposta: i carcerieri. Thank you. Io ho letto un quinto dell'articolo molto affascinante a firma di Edoardo Rialti, apparso quest'oggi sul Foglio, che vi ricordo tra l'altro essere una sorta di ciclo a puntate, un approfondimento appunto su uno scrittore illuminato quale Lewis. Il brano che avete ascoltato oggi è evidentemente una delle parti. Il Foglio racconta la vita e le opere del convertito più riluttante di tutta l'Inghilterra, l'amico di Tolkien, che con le sue lezioni ha cambiato Oxford e Cambridge, con le sue fiabe e romanzi ha incantato il mondo. L'autore di Narnia, che ci ha fatto sbirciare tra le lettere del diavolo e viaggiare nello spazio. Il pagano innamorato di Cristo, che non ha mai smesso di bere, ridere e fumare, pronto a combattere contro ogni possibile abolizione dell'uomo. Un po' di nostalgia in questa giornata uggiosa, venerdì 9 dicembre, pagine, foglie e parole, siamo in diretta sui 105 FM, i Bee Gees in sottofondo, la colonna sonora della febbre del sabato sera. Ecco, siamo per concludere l'appuntamento di oggi, siamo per concludere questo allestimento odierno appunto di pagine, foglie e parole, il magazine culturale della Radio Vaticana. Lasciamo il microfono a Chiara Spoletini, un piccolo affaccio su una... l'editoria che sta animando in queste giornate Più Libri Più Liberi. Ecco, Chiara Spoletini ci racconta un po' come stanno andando questi incontri e questi dibattiti in questo bellissimo scenario ricco di libri appunto e di nuove idee editoriali.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Anche quest'anno, dal 7 all'11 dicembre, a Roma, presso Palazzo dei Congressi all'EUR, Più Libri, Più Liberi. La manifestazione che nasce per dare voce a quelle parole contenute in quel 25% di libri pubblicato dalla piccola e media editoria e che difficilmente riesce a superare gli ostacoli che affollano la strada che lo separa dal magazzino alle vetrine delle grandi librerie. Il programma di quest'anno non dimentica, oltre ai tanti libri presentati, gli incontri con gli autori, i dibattiti, i mini concerti, le improvvisazioni teatrali e le vere e proprie lezioni per i giovani. Anche quest'anno, infatti, a Più Libri Più Liberi, due seminari gratuiti realizzati dall'Associazione Italiana Editori, riservati agli studenti universitari dei corsi di editoria e comunicazione, pensati per arricchirne il percorso formativo, ma anche per essere un utile tassello per quello professionale. I temi degli incontri saranno come cambierà l'editoria, progettazione e produzione editoriale, e come cambierà l'editoria, comunicazione e marketing. Un'altra bella iniziativa per gli studenti è prevista poi per oggi, venerdì 9 dicembre. Riserva l'opportunità a tutti gli studenti universitari di partecipare gratuitamente alla fiera, al fine di favorire la presenza di coloro che durante tutto l'arco del loro percorso di studi si nutrono imprescindibilmente di libri, siano questi di testo per i loro studi o di narrativa per il semplice piacere della lettura. Fino all'11 dicembre, dunque, a Palazzo dei Congressi all'EUR vi aspetta Più Libri più liberi. 10 sale a disposizione per i 300 eventi previsti. Per chi scrive, per chi legge, per chi respira parole, sfoglia pagine digitali o cartacee. E vi ricordo che per gli appassionati di iPad e iBook gli appuntamenti sono tantissimi, anche finalizzati a favorire una maggior consapevolezza dell'utilizzo dei nuovi strumenti della nuova editoria. A questo proposito vi segnalo alle 18 di oggi la presentazione dell'app per iPad Le grandi battaglie della storia di Alessandro Barbero. Intervengono l'autore e Paolo Mieli, a cura di Enciclomedia, nella sala Rubino, e alle 16 la presentazione del libro Per Giulia di Dacia Maraini. Interverrà l'autrice, l'edizione a cura di Giulio Perrone, le letture di Piera degli Esposti, nella sala Diamante. Per maggiori informazioni e per consultare il programma così ampio in modo più attento e dettagliato, vi suggerisco di andare sul sito www.piulibri.it.
Ringrazio Chiara Spoletini per questo servizio. A conclusione del programma di oggi di Pagine, Foglie e Parole, io vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana e una buona giornata. A presto, da Mara Miceli.